Bien, nous allons reprendre donc notre seconde session avec effectivement donc deux communications qui poursuivent ce cheminement donc dans la chronologie. Et dans un premier temps, donc nous allons écouter Gennaro Barbuto, donc de l'Università di Napoli Federico II, sur Eschatologia, Profezia e Utopia nella Città del Sole di Tommaso Campanella. Et vous avez pu voir qu'avec cette prononciation très hétérodoxe, je confirme, là encore, mes très larges vulnérabilités linguistiques. Et donc, je vous cède immédiatement la parole.
Merci beaucoup. Anzitutto, desidero scusarmi se leggerò la relazione in italiano e desidero ringraziare Annick Peters-Cousseau per il cortesissimo invito a questa iniziativa seminariale. Dunque, la mia relazione sarà incentrata su Tommaso Campanella e sulla confluenza di escatologia imperiale, profetismo millenaristico e utopia nella città del sole e più in generale nel pensiero di Tommaso Campanella. Vorrei iniziare questo intervento richiamando un bellissimo libro di un maestro della storiografia italiana, Paolo Prodi, che era programmaticamente intitolato Profezia versus Utopia. Prodi, sin dal titolo, enunciava la sua tesi di una netta contrapposizione fra queste due espressioni del pensiero occidentale. Giustamente emancipava la profezia dalla mera e corriva accezione di semplice previsione e recuperava invece il suo pieno senso vetero testamentario di Zwischen, per citare Martin Buber, ossia di tramite fra Dio e il suo popolo, mediante la voce del profeta che si erge a denunciare i mali e la corruzione del potere mondano, proclamando la volontà divina su questa terra. Secondo Paolo Prodi, cito, la profezia è venuta meno con l'avvento della modernità e si è in qualche modo spezzata in due realtà diverse. Da una parte, secolarizzandosi, è diventata utopia e progetto rivoluzionario come visione di un mondo ideale. Dall'altra parte, la profezia è stata sostituita all'interno della Chiesa dalla visione, sussurrata nell'intimità, al di fuori di un contesto storico e che trae la sua validità dall'adesione della Chiesa ufficiale. L'estrema testimonianza profetica nella prospettiva tracciata da Prodi era stata rappresentata da Savonarola, il cui sacrificio costituiva il preludio a una secolarizzazione segnata da Utopia di Thomas More. Ho citato queste pagine che informano l'intera silloge degli importanti saggi di Prodi su questa tematica per assumerle come validissima pietra focaia sulla quale affilare l'acciarino esegetico sulle opere di Campanella. Infatti esse mi sembrano, se non contestare, almeno complicare o integrare gli assunti critici di Prodi. Dagli scritti di Tommaso Campanella, infatti, è ben dentro la modernità e in dialogo con essa risulta non l'antitesi profezia versus utopia, bensì una congiunzione fra utopia e profezia. Mi soffermerò anzitutto sulla città del sole e la fonte peculiare del pensiero politico di Campanella, che ha sempre fruito di una tensione precipua, in particolare negli ultimi anni, dopo gli studi magistrali di Firpo e Germana Ernst. Ed è appunto nella nota critica al testo della Città del Sole, redatta con la consueta acribia filologica da German Ernst che intendo riferirmi per ricordare che in ben 4 codici del capolavoro campanigliano il titolo dell'opera è il seguente: Città del Sole di Campanella, cioè Dialogo di Repubblica, nel quale si disegna l'idea della riforma della Repubblica Cristiana conforme alla promessa da Dio fatta alle sante Caterina e Brigida. Questo titolo, peraltro, è congruo al lungo sottotitolo in latino presente in un index delle opere campanelliane ascrivibile al 1607. Per giunta, in quest'ultima testimonianza, fra le malleverie profetiche, oltre a Brigida e Caterina, è menzionato San Vincenzo Ferrer. Ancora, una delle conclusiones che Campanella si rimprometteva di discutere a Roma in occasione del giubileo del 1600 era dedicata a De statu optime repubbliche, della quale, secondo la documentazione processuale raccolta da Luigi Amabile, il frate Domenicano nel 1598, parlando al confratello Pizzoni, aveva dichiarato, cito, che s'averà da trovare questa Repubblica innanzi la fine del mondo, per compire i desideri umani del secolo d'oro, e così era profetato. Infine, a sigillare una profonda convinzione di Campanella, nel 1637 a Parigi appariva la Philosophia Realis, contenente la versione latina della Città del Sole, già edita nel 23, che veniva tutelata dall'autore con una Questio Quarta de Optima Repubblica. In questo testamento politico e utopico veniva posta dal filosofo calabrese nell'articolo primo la questione se fosse stato giusto e utile aggiungere alla sua politica un'appendice contenente la Civitas Solis. Ad una serie di obiezioni Campanella rispondeva e dimostrava la fondatezza del suo opuscolo allegando l'autorità di Tommaso Moro e della sua Utopia, così come quella della Repubblica di Platone, e postillava la menzione affermando che l'idea platonica di Repubblica, cito dalla traduzione della Ernst, anche se non può essere realizzata in modo integrale nell'ambito della natura corrotta, come sostengono i teologi moderni, tuttavia avrebbe potuto benissimo essere realizzata nello stato di innocenza ante lapsum. Ma Cristo ci ha restituiti allo stato di innocenza. Ancora, Campanella, sempre nel primo articolo, ribadiva la plausibilità della vita perfetta illustrata nella Città del Sole, esemplificandola con la vita in comune dei primi apostoli e soprattutto confortato da un disegno profetico che egli aveva esposto negli articoli profetales, in un quadro escatologico coerente, secondo il quale alla fine dei tempi e dopo la sconfitta dell'Anticristo ci sarebbe stato l'avvento di un'età aurea e del regno di Cristo sulla terra. Infine, nei discorsi universali sul governo ecclesiastico, che secondo Luigi Firpo erano stati composti da Campanella a fine 1593 a Padova ed essendo stati persi, furono compendiati dal frate nel 1631 e che dunque percorrono l'intera biografia intellettuale di Campanella, Nel primo capitolo sulla monarchia universale si legge: «Non si è vista ancora in terra repubblica senza ingiustizia e senza sedizione e senza tirannia. E nonostante ciò tutti gli uomini l'han desiderata e predicata e descritta. Ella, questa repubblica, non potrà essere se non sotto la legge perfettissima di Gesù Dio, in cui si prega che venga il regno, in cui si facci la volontà di Dio in terra come si fa in cielo. Sarà nel mondo una greggia e un pastore, e si vedrà il secolo d'oro cantato dai poeti, l'ottima repubblica descritta dai filosofi e lo stato d'innocenza e la felicità di Gerusalemme liberata dalle mani degli eretici e degli infedeli prevista dai profeti ex Babilonia. Questo accadrà quando saranno evacuati tutti i principati mondani e regnerà per tutto il mondo solo e sotto il vicario di Dio, secondo scrissi nel libro della monarchia universale del cristianesimo. Un dato, quindi, una constatazione possiamo fare. Un dato risulta ricorrente con ossessiva frequenza nelle numerose fonti campanelliane, dalle opere giovanili alle testimonianze processuali, alle delineazioni redatte dal filosofo in sua difesa agli inizi del processo, alla monarchia Messie, agli articoli profetales, ai libri teologici, fino alla sua ultima opera, cioè la egloga scritta per celebrare la nascita del futuro Luigi XIV, in cui, peraltro, allude direttamente proprio alla città del Sole. Campanella sempre si accredita come profeta, non solo, ma profeta millenaristico, ossia profeta di un millennio ultimo di felicità, non come da Agostino in poi costituiva la comune versione della Chiesa di Roma un regno di Cristo nell'aldilà dopo la fine dei tempi, ma un regno di Cristo nell'aldilà, sulla terra, che avrebbe ripristinato l'innocenza adamitica. Questa sua tesi escatologica prevedeva una declinazione universalistica di una monarchia temporale e spirituale del Papa, quale vicario di Cristo, alla quale si sarebbero dovuti sottomettere tutti i poteri secolari. In questo quadro, come scrisse benissimo Germana Ernst, la città del Sole rappresenta un disegno ecumenico di una cellula vitale capace di riprodursi fino a occupare tutta la terra. Per di più, dall'inizio alla fine della sua attività politica e religiosa, il pensatore domenicano si appella a molte voci profetiche, ma in modo peculiare alle voci del suo ordine domenicano, da Santa Caterina da Siena a San Vincenzo Ferrer fino al Savonarola. Non solo per questo richiamo al frate ferrarese, ma per diverse ragioni il suo profetismo non poteva suscitare adesioni nella Chiesa di Roma, come dimostrano le censure inquisitoriali al suo Ateismus Triumphatus e la sua più volte ribadita teoria della potestas pontificis directa in temporalibus et spiritualibus, mentre prevaleva la più prudente tesi di Bellarmino sulla sola potestas indirecta del Papa nelle questioni politiche. Ovviamente, quella che potremmo chiamare l'identità utopico-profetica campanelliana, se nella sua sostanza permase durante la sua vita, fu sottoposta a variazioni di differente tipo. Tanto per esemplificare, si può ricordare la sua evidente, irrisoria e provocatoria eterodossia secondo le carte processuali, oppure il passaggio dalla Spagna alla Francia di una monarchia egemonica che sarebbe stata propedeutica a quella escatologica e imperiale universalistica papale. Due sole osservazioni al riguardo. Anzitutto una acutezza geopolitica dello sguardo di Campanella sui difetti, i pregi e i destini delle monarchie europee. Una perspicace dialettica fra globale e locale, fra storia lunga e storia breve. Ancora, questo suo itinerario religioso e politico tortuoso ha ingenerato nel corso dei secoli una plurisecolare disputa sulla sua sincerità o simulazione nel proclamarsi fedele alla ortodossia cattolica, dopo un parentetico smarrimento coincidente con la congiura e i primi anni posteriori. Non intendo affatto avventurarmi in tale vexata questio, anche perché esula dal nostro tema, ma limitarmi a notare che comunque il suo profetismo millenaristico e utopico non poteva risultare consentaneo alle misure dottrinali della Chiesa della Controriforma. Il suo profetismo faceva pericolosamente esplodere quella coincidenza oppositorum della Chiesa Cattolica fra profezia e istituzione, attribuendo alla voce profetica il ruolo predominante e pressoché esclusivo di mediazione fra Dio e gli uomini, e sottovalutando di conseguenza la mediazione istituzionale rappresentata dalla Chiesa di Roma. Due ultime questioni sorgono a questo punto sul profetismo utopico di Campanella in piena età moderna. Abbiamo visto come la Città del Sole, lungi dal rappresentare una illusione o un miraggio, rientri invece in un progetto escatologico e universalistico e costituisca solo l'annuncio profetico del regno millenario di Cristo sulla terra. Tale millennio avrebbe visto l'impero universale del Papa, temporale e spirituale, del quale il metafisico, suprema autorità sacerdotale e temporale della Città del Sole, può considerarsi come prefigurazione sulla base di sole argomentazioni razionali. Ma questo universalismo imperiale su quali premesse si fonda nel pensiero di Campanella? Non credo che la risposta possa essere univoca, valutata anche la complessità e straordinaria ricchezza del pensiero di Campanella. Come prima ipotesi, penso si possa richiamare il suo naturalismo, chiaramente attestato sin dal suo entusiasmo giovanile per Bernardino Telesio, che, rielaborato e approfondito, lo avrebbe indotto a considerare la natura come regola universale e razionale, imperniata sulle primalità metafisiche di potenza, sapienza e amore, che trovano la loro esatta corrispondenza nei principali ministri della Città del sole, pon sin morta. Un appello alla natura, e in particolare alla natura umana, che in quanto tale non poteva non essere universale, tanto più se letto alla luce della narrazione biblica del Genesi, interpretato da Campanella come profezia di ritorno alla natura adamitica ante lapsum, grazie alla mediazione salvifica di Cristo. Ancora, questa esegesi veniva rafforzata dalla promessa evangelica espressa in Giovanni 10,16 dell'unum ovile et unus pastor alla fine dei tempi. Per di più, l'universalismo campanelliano, senza volerne affatto trascurare le ambivalenze e contraddizioni, si esprimeva storicamente nell'universalismo cattolico, rappresentato dalla monarchia papale, che in quei tempi si concretizzava in una vasta attività missionaria fortemente patrocinata da Campanella nel suo Quod Reminiscentur. Tale universalismo motivò la costante repulsione espressa da Campanella nei confronti delle diverse espressioni della riforma protestante. Esse erano stigmatizzate per la loro mortificazione della libertà umana e per la loro molteplicità settaria e lacerante l'unità religiosa della Repubblica Cristiana. In conclusione, il profetismo millenaristico e utopico di Campanella risulta peculiare se confrontato con le utopie più importanti e influenti fra 500 e 600. Anzitutto l'opera di Thomas More, citata quale teste a favore nell'apologia campanelliana della sua Città del Sole, e poi l'utopia coeva a quella del frate calabrese, la Nuova Atlantide di Francis Bacon. Nonostante l'ascrizione campanelliana fra le sue fonti, l'utopia di Thomas More dimostrava notevolissime diversità dalla Città del Sole, e tanto per limitarci a quanto ora maggiormente ci interessa, espelle dai saperi utopiani ogni seduzione astrologica e profetica e prelude, se vogliamo dare credito alla lettura di Gerhard Ritter, all'universalismo imperiale britannico. D'altro canto, la Casa di Salomone di Francis Bacon è uno scrigno del sapere sperimentale, esemplato sul Novum Organum, emancipato dalle tentazioni della magia rinascimentale. La Nuova Atlantide preannuncia un universalismo non affine a quello campanelliano, promuovendo invece il regnum hominis sulla terra, legittimato da una epistemologia tecnico-scientifica. Per di più, la Nuova Atlantide di Francis Bacon sancisce un ripudio della tradizione, una ricusazione degli idola del passato tipica del rapporto della scienza moderna con l'antico, penso a Descartes e a Hobbes, che invece risulta del tutto incongrua a Campanella. L'universalismo di Campanella, che pure era esaltato dalle nuove invenzioni tecniche, valorizzava invece la tradizione magica rinascimentale e soprattutto si legittimava su fondamenta naturalistiche e profetico-utopiche. In tal modo Campanella, attraverso lo spettro molto variegato ma sostanzialmente unitario delle sue opere, suscitava un impegno politico contro la malvagità dei tempi, nei quali regnavano tirannide, ipocrisia e sofisma, e preannunciava, per citare la sua entusiastica frase nell'Apologia di Galileo, nuovi cieli e nuove terre. Grazie.
Bien, merci beaucoup, Gennaro Barbuto, parce que votre conclusion, finalement, est une très bonne transition pour la communication qui va venir, avec cette idée, effectivement, donc, de l'élargissement, de la prise en compte des réalités britanniques dans un monde qui, par la modernité, s'élargit à d'autres horizons et à d'autres acteurs, justement, qui entrent dans cette question de la prophétie et de la construction utopique du monde. Donc, vous m'épargnez, effectivement, quelques balbutiements un petit peu maladroits.